io si potrebbe mettere la luce, quella che illumina voi e toglie qualche luce a me? Grazie. Perché ho bisogno di un po' di luce qui. Allora, andando un po' alla parola, io stamattina voglio incoraggiare la vostra fede. E quindi vi invito a prendere Prima Giovanni capitolo 5, Prima Giovanni, non Vangelo di Giovanni. A proposito, ecco, la parola Vangelo mi ha ricordato una cosa che stavo ricevendo mentre ero qui al posto. E mi stavo facendo la domanda. La domanda è: evangelico o evangelista? Adesso vi spiego il perché di questa domanda. Perché in tutti i posti dove, che io ho frequentato durante la mia crescita naturale e spirituale, ovviamente sia quando ero nell'ambiente del lavoro, con amici, oppure studente, ragazzo, studente, e quando le persone vedevano che io avevo qualcosa di diverso e mi chiedevano chi io fossi, loro stessi mi dicevano: ah, ma sei evangelista? E io correggevo e dicevo: no, non sono evangelista, sono un evangelico. E la domanda è: evangelico o evangelista? E mi sono, il Signore stesso mi ha messo davanti e mi ha detto: uno che porta il camion, come lo chiami? Camionista. Uno che porta l'auto, come lo chiami? Autista. Non ci metti un altro termine che non significa niente, oppure non equivale a quel servizio che stai facendo. Noi siamo i portatori del Vangelo. Noi guidiamo il Vangelo alle persone. Noi portiamo il Vangelo alle persone. Noi siamo evangelisti. Infatti dobbiamo correggere. E infatti ho detto: Signore, allora ho sbagliato io quando correggevo le persone e dicevo a loro, mi ricordo nella classe, quando ero a scuola media, poi anche nelle superiori, all'industriale, e loro mi chiedevano: ma tu sei evangelista? E io dicevo, li correggevo, e ho detto: Signore, mi devo correggere io allora, perché evangelico non significa nulla. Evangelista sì, evangelista è uno che porta il Vangelo, che annuncia il Vangelo, che porta buone, soprattutto porta buone notizie. Dillo a lei accanto: porta buona notizia, porta buone notizie. Noi siamo evangelisti. Dice: ma quello non è un ministero? Sì, è un ministero sicuramente, ma l'apostolo Paolo, quando dice a Timoteo che era un apostolo, non gli dice poi: non essere più apostolo, adesso fai l'evangelista e quindi torna indietro nel ministero, perché il ministero apostolico è quello più alto. Quando gli dice: fai l'opera di evangelista, fai l'opera dell'evangelista, cioè evangelizza, annuncia il Vangelo, annuncia il Vangelo. E la prima evangelizzazione la facciamo a casa, a Gerusalemme, nelle nostre case, poi in Giudea, cioè la Chiesa. Anche nella Chiesa noi siamo portatori di buone notizie. Di solito quando si hanno consulenze con il pastore si è portatori di cattive notizie, perché abbiamo bisogno di aiuto, di una parola che ci aiuta a uscire fuori da qualche problema in cui siamo finiti, e quindi lì in quel momento mostriamo le nostre debolezze, le nostre fragilità, e questo ci deve essere, perché per questo ci sono i pastori. Voglio dirvi, Chiesa, che Dio nella sua infinita sapienza ha voluto i ministeri, ha preparato i ministeri proprio per edificare la Chiesa, per benedire la Chiesa. Abbiate fiducia nei ministeri. Avere fiducia nei ministeri significa avere fiducia in Dio, perché è Gesù in persona che ha dato i ministeri alla Chiesa. E se tu non fai parte di una chiesa, se qualcuno pensa che può farsi l'evangelico, tra virgolette, per i fatti suoi, o l'evangelista per i fatti suoi, o semplicemente il credente per i fatti suoi a casa sua, in realtà tu scopri che poi sei fuori dal corpo, che non sei più in un corpo, che non fai parte di una famiglia. Ma quando noi abbiamo ricevuto Cristo Gesù come Signore e Salvatore e siamo nati di nuovo, noi siamo stati subito battezzati e inseriti nel corpo di Cristo. Tu sei parte del corpo di Cristo. Ed uscire dal corpo di Cristo, che è la Chiesa, è come un ramo che viene tagliato. È un ramo che viene tagliato, per qualche giorno ancora rimarrà un po' di verde nel ramo, e se c'è qualche gemma ancora, c'è quella gemma ancora, ma voi sapete bene che, non scorrendo la linfa, non essendo più nell'albero di cui faceva parte, il ramo è destinato a morire e muore. Noi siamo stati immersi, battezzati nel corpo di Cristo. Il primo battesimo che abbiamo ricevuto quando abbiamo creduto in Gesù è stato proprio il battesimo nel corpo di Cristo. Siamo stati inseriti, innestati. In modo soprannaturale siamo stati messi in un corpo, in una famiglia che è la famiglia di Dio. Questa non è una famiglia naturale e normale. Questa è la famiglia di Dio, dove Dio è papà e dove insieme possiamo dire Padre nostro e vedere la gloria di Dio scendere. Ma Alghero, qual è il significato di Alghero? Le alghe che si posano sulla spiaggia, perché il Signore mi ha fatto vedere che Lui ti rivelerà il modo come agire, ti darà sapienza per come operare nella città di Alghero, nel territorio di Alghero, proprio dal significato di Alghero, dal significato, fanno cattivo. Bisogna togliere quindi tutte queste alghe del peccato, e Dio ti darà l'antidoto per tutto questo, che è il Vangelo, la potenza del Vangelo. Inoltre noi siamo la famiglia della fede in Dio, della fede in Gesù Cristo, della fede nella parola di Dio, ma stamattina voglio farvi vedere che questa fede è qualcosa di più di quello a cui siamo stati abituati a vedere come fede. Non è una fede religiosa, quella che abbiamo non è una fede religiosa. È una fede relazionale ed è una fede che ci viene data direttamente da Dio, proprio per la relazione che abbiamo con Lui, perché siamo figli. Prima Giovanni, capitolo 5, il verso 4, dice, guardate, questo è uno dei versi che io preferisco nella Bibbia, è potente, è proprio potente, ma grandemente potente, ditelo, è potente. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Quanti qui siete nati da Dio? Oh, tu sei un vincitore. Tu hai vinto, hai già vinto, tu parti già da questa posizione di vittoria. Tu non sei un perdente. Tu non puoi perdere la tua identità di vincitore, perché sei nato da Dio e tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo. Ci dice chiaramente qual è la vittoria che ha vinto il mondo e su quale noi dobbiamo camminare: la nostra fede. La nostra fede. Leon, la nostra fede. Mettici il tuo nome e poi dici: questa è la mia fede. Quale fede? Poi continua dicendo: chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Ma colui che crede e che vive nel figlio di Dio, aggiungo io. Non solo credere che Gesù è il figlio di Dio, perché pure Satana ci crede che Gesù è il figlio di Dio, tanto è vero che si è presentato diverse volte per cercare di fermarlo, di bloccarlo, ha cominciato con le tentazioni, anzi ha cominciato già quando lui era nel grembo di sua madre. E sono dovuto andare in Egitto. Poi ha proseguito, ha continuato, poi nella tentazione e poi tutti i vari momenti in cui ha cercato di opporsi a lui, mettendo le persone contro di lui, soprattutto il mondo religioso contro Gesù. Ho una notizia da darvi. State attento al mondo religioso, perché il mondo religioso non è favorevole al Signore Gesù Cristo. Non lo era favorevole allora e continua a non essere favorevole all'annuncio del Vangelo. Riconoscere cioè Gesù come Signore e Salvatore. Guardate un poco tutte le religioni. Ogni religione cerca di portare avanti il proprio idolo. Non c'è una religione che innalzi Gesù come Signore e Salvatore. E parlo di Gesù, non parlo di Dio come parola. Parlo di Gesù, perché Lui è venuto per la salvezza dell'umanità. Lui è stato costituito Signore e siede alla destra del Padre. È nel suo nome che ogni ginocchio si pieghi e ogni lingua confessa che Lui è il Signore. È nel nome di Gesù che avviene la salvezza, la nuova nascita. È per il Signore Gesù Cristo che noi siamo riempiti di Spirito Santo. È per l'autorità che abbiamo nel nome di Gesù che noi cacciamo i demoni. E questa mattina, se c'è qualche demone qui che si è infilato, ascolta bene questa parola, demone. E vai via subito da qui, non disturbare i miei fratelli, non ti permetto di disturbare i miei fratelli dovunque ti sei annidato, non disturbarli, non distrarli, non ti permetto di portare distrazioni nel nome di Gesù, via da qui. E questo avviene. Infatti, se lì avrà sentito un alito di vento di qualcuno che stava scappando. Perché quando esercitiamo l'autorità che abbiamo in Cristo Gesù, i demoni la ubbidiscono. Sono le persone che hanno difficoltà ad ubbidire, ma i demoni la ubbidiscono. Allora, quando parliamo di questa fede, della nostra fede, di quale fede stiamo parlando? E in Ebrei capitolo 11, il famoso capitolo della fede, ci sono tutti gli eroi della fede dell'Antico Testamento. Ma voglio leggervi in Ebrei, al capitolo 11, versi 39 e 40, qual è il finale di questo capitolo, del capitolo 11? Fa l'elenco di tutti gli eroi della fede che hanno conquistato, hanno spento fuochi, hanno diviso il mare, hanno fatto cose straordinarie, cose potenti, la gloria di Dio è scesa attraverso di loro, attraverso la loro obbedienza, loro si fidavano di Dio, quella era fiducia in Dio e attraverso la loro fiducia in Dio sono successe cose che ancora oggi le raccontiamo. Ma al verso 39 dice: tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, questa era la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio. Ognuno dica qualcosa di meglio. in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Cos'era questo qualcosa di meglio? Era una fede perfetta, perché questa fede che loro avevano per la loro fede non ottennero ciò che era stato promesso. Cosa era stato promesso? Il Messia, la vita eterna. Sono state fatte delle promesse nell'Antico Testamento, e queste promesse loro non l'hanno ottenuta, l'hanno salutate da lontano, ci dice la scrittura, ma non le hanno ottenute. C'era qualcosa di meglio, una fede più preziosa, una fede più potente di quella che loro hanno avuto, eppure è stata una fede gloriosa, una fede potente quella che loro hanno avuto. La fede di Davide che affronta il gigante, la fede di Gedeone che con 300 affronta 185.000 nemici, e così via dicendo, raccontando, senza raccontare tutto quello che c'è scritto in Ebrei 11. Che fede gloriosa! Ma c'era una fede ancora più potente, ancora più gloriosa, una fede perfetta. E questa fede perfetta era la fede che poteva venire solo dal cielo. Perché abbiamo letto in 1 Giovanni capitolo 5 e il verso 4 che tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo. E fino ad allora ancora non era scesa la risposta di Dio. Solo quando è venuto Gesù Cristo il Signore, Lui ha compiuto tutte le cose, tutto è stato compiuto sulla croce, e la croce è il mezzo più potente che ci sia stato sulla faccia della terra, che ha sconfitto il diavolo, il regno delle tenebre, tutti i demoni, tutti i principati, tutte le potestà. La croce lo ha sconfitto in maniera totale e definitiva. Ma non solo questo, la croce ha portato la perfezione, perché Gesù sulla croce ha detto: tutto è compiuto. Ora io ho adempiuto tutta la legge, ho adempiuto tutti i comandamenti, ho adempiuto tutte le regole della Torah. Ora sì, ora tutto è perfetto. Prima tutto questo non era possibile. Prima le persone non potevano nascere di nuovo. Prima le persone non potevano ricevere il battesimo nello Spirito Santo. Prima le persone venivano perdonati, ma i loro peccati erano coperti, e di anno in anno c'era bisogno di sacrifici e di sangue che scorresse, sangue degli animali che scorreva. Ogni anno, ogni anno, ogni anno, e ogni anno ci doveva essere il sommo sacerdote che presentava il sangue dell'agnello lì sul propiziatorio per poter coprire. Ma quando Gesù Cristo è venuto, Lui ha compiuto tutte queste cose che ancora non era possibile vedere. Lui ha compiuto tutta la legge, ha reso compiuta ogni cosa e ha aperto un nuovo tempo, migliore del primo. Ha aperto l'era del nuovo patto, perché prima era tutto racchiuso nell'antico patto, il patto abramico, a cui poi ha fatto seguito il patto mosaico, quello con Israele, poi il patto davidico con Davide. Dio fa un patto per un regno eterno, per un trono eterno e per una città eterna, la Gerusalemme celeste. Ma erano tutte promesse, tutte cose che sono state dette, ma si aspettava la realizzazione. Infatti, per questo motivo, Israele ancora oggi aspetta il Messia, aspetta il Cristo. Ma Cristo è venuto, e quando è venuto ha compiuto tutte queste cose. Di modo che tu adesso puoi ricevere, anzi hai già ricevuto. Io stamattina ti faccio vedere che tu hai già ricevuto la fede perfetta, la fede che non fallisce, la fede che ti permette di andare molto oltre quello che hanno fatto i nostri padri della fede dell'Antico Testamento, dell'Antico Patto. Cose migliori rispetto a quelle di prima. E allora andiamo adesso, un passo alla volta, a vedere questa fede di cui sto parlando, che è la nuova fede, che non è distaccata dalla parola di Dio, ma è compiuta in Cristo Gesù. Tutta la parola è compiuta in Cristo Gesù, perché quando tu hai creduto in Gesù, il giorno in cui hai aperto il cuore e hai fatto la preghiera per la salvezza, ecco perché noi ci teniamo che le persone facciano la preghiera della salvezza, perché in quel momento, quando si confessa Gesù come Signore e Salvatore, in quel momento tu ricevi il dono della fede per essere salvato, e sei salvato per grazia mediante la fede. Tu ricevi lì il dono della fede, e guardiamolo in Marco, in Efesi capitolo 2, leggiamo, ci facciamo una lettura, perché il verso che ci interessa è il verso 8, ma leggiamo dal verso 4 al verso 10. Ma Dio, che è ricco in misericordia, Dio non lesina la misericordia, Dio non fa misericordia una volta ogni tanto, Dio è misericordioso sempre, continuamente, abbondantemente. Lui è ricco in misericordia. E a volte, quando non riusciamo ad andare a Lui per qualche promessa che c'è nella parola di Dio, per ottenere quello di cui in quel momento abbiamo bisogno, allora afferrati alla sua misericordia, perché la sua misericordia è sempre presente. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Dove sei tu? Dove sei seduto? Attenzione però, voglio, a proposito di essere seduti nei luoghi celesti, quindi alla destra del Padre precisamente, non è che tu sei messo accanto a Gesù. Ah, che bello, Gesù mi hai salvato, adesso sono qui seduto alla destra del Padre, qua c'è il Padre, qua ci sono io e qua ci sei tu. Non è così, perché non potrebbe funzionare la cosa così. Nessuno può sedere alla destra del Padre. Solo Cristo Gesù può sedere alla destra del Padre. Così come nessuno può essere la moglie di Riccardo e sedere accanto a lui, solo lei, solo Rosalba può sedersi accanto a Riccardo ed essere una stessa cosa con lui. Noi non siamo seduti accanto, noi siamo seduti in Cristo. Così. Ma non così sopra, dentro. Noi siamo in Cristo. E il miracolo più grande, sapete qual è? Che noi siamo in Cristo. E Cristo è in noi. Noi siamo in Cristo lì nei luoghi celesti, noi siamo in Cristo alla destra di Dio, ma qui sulla terra Cristo è in noi. E se Cristo è in noi, c'è speranza di gloria per l'umanità. Wow! E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Guardate, per mostrare nei tempi futuri, o a tutte le età, come dice qualche altra versione, a me piace l'altra versione che dice a tutte le età, cioè a tutte le generazioni che sono presenti mentre tu vivi, mentre tu sei qua e stai esercitando il tuo ministero terreno. Perché fratello caro, sorella cara, se tu sei nato di nuovo, tu stai esercitando un ministero, che è il ministero della riconciliazione. Ti piaccia o non ti piaccia, ci credo o non ci credi, se sei nato di nuovo, sicuramente se sei nato di nuovo ci credi. Ma se sei nato di nuovo, ti è stato dato il ministero della riconciliazione, per cui tu hai tutta la potenza, tutta la sapienza e tutta la guida dello Spirito Santo per fare riconciliare le persone con Dio, per annunciare loro il Vangelo che li riconcilia a Dio. E lì dove ci sono i bisogni, tu puoi mostrare le ricchezze della grazia di Dio. Mostrare nei tempi futuri e a tutte le età, e quindi dai bambini fino all'uomo anziano, tutte le generazioni che incontri durante il tuo cammino, durante il ministerio terreno che Dio ti ha dato, mostrare l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che egli ha avuto per noi in Cristo Gesù. Ma tu ci pensi che tu hai la possibilità di mostrare ricchezze alle persone? E miracoli accadranno, perché lì dove ti conoscono in un certo modo e conoscono certe tue caratteristiche, adesso ti cominceranno a conoscere, perché tu stamattina dedicherai il tuo cuore al Signore, ti cominceranno a conoscere come colui che dispensa la grazia di Dio, le ricchezze della grazia di Dio. Tu avrai parole di conoscenza per la loro vita, che risponderà ai loro bisogni. Ci pensi quello che Dio sta facendo e che vuole fare attraverso di te? Questo è quello che il Signore vuole fare con ognuno di noi, personalmente. A questo ci ha chiamato, questa è la nostra chiamata, e noi dobbiamo e vogliamo rispondere a questa chiamata. Mostrare a tutte le età l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Poi, verso 7, 6, 7, 8, il verso 8. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. La grazia è stata applicata nella nostra vita. Noi eravamo perduti e siamo stati salvati. I peccati erano quelli che ci schiacciavano e ci portavano all'inferno, e siamo stati liberati dai peccati. Addirittura i nostri peccati sono stati cancellati, non ci sono più. Se voi andate al Signore e andate a dire a Lui: Signore, io quello che ho fatto nel passato, tutte le cose sbagliate, se tu hai creduto in Gesù e hai già fatto la tua preghiera di richiesta di perdono e quindi di salvezza, Dio ha già cancellato tutti i tuoi peccati. E quando tu vai a Lui e cercando di ricordare a Lui i peccati del passato, tu sentirai questa risposta da Dio: io non vedo nulla, perché Dio li ha cancellati mediante il sangue di Gesù. Quel sangue ha avuto il potere di cancellare tutti i tuoi peccati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Ognuno dica: la fede è il dono di Dio. Qui scopriamo che la fede, così come la grazia, è il dono di Dio. Non sono io che devo produrre fede, io la devo usare. Mi è stata data. Ti è stata data la fede, e adesso vediamo che fede, che tipo di fede. Ti è stata data la fede perché tu possa, attraverso la fede, vivere nella grazia, ottenendo tutto quello che Dio ci ha donato nella sua grazia. E questo è il dono di Dio, non la devi produrre tu, quindi non è una fatica vivere per fede. Tu non devi fare fede. Infatti in Ebrei capitolo 4 dice anche che noi siamo entrati nel riposo della fede, che abbiamo finito di fare fatica e di fare sacrifici per ottenere qualcosa. Adesso hai tutto per grazia, e tutto ciò che è per grazia tu lo ottieni mediante la fede. Questa fede è stupenda, meravigliosa. Ma guardiamo questa che fede è. È la stessa fede che avevano quelli dell'Antico Testamento? Adesso voglio farvi vedere che la fede che noi abbiamo ricevuto in dono, mentre quelli dell'Antico Testamento avevano fiducia in Dio, fiducia nella sua parola, fiducia nelle sue promesse, e aspettavano queste promesse e non le hanno raggiunte se non dopo che Cristo è venuto. Noi adesso abbiamo tutto pienamente e abbiamo ottenuto questa fede che è il dono di Dio e che è, ascoltate, ascoltate, sbarrate bene le orecchie, è la fede di Dio, la fede personale di Dio, permettetemi questo termine personale, è la fede di Dio, o anche chiamata la fede del Signore Gesù Cristo. Guardate un pochino come la chiama Gesù in Marco capitolo 11, il verso 22. Gesù rispose e disse loro: qui è scritto abbiate fede in Dio, ma questa versione non dice la verità, perché ormai tutti quanti, tutte le versioni che su questo verso hanno scritto realmente l'originale, quello che c'è scritto, Gesù ha detto abbiate la fede di Dio, che è una fede creativa, è una fede potente, e tante volte noi abbiamo messo l'attenzione su quello che riesce a fare questa fede, ma l'attenzione la dobbiamo porre sul fatto che è la fede di Dio. Ecco perché tutto ciò che nasce da Dio vince il mondo, perché noi abbiamo ricevuto la fede di Dio attraverso Cristo Gesù che è Dio. Galati 2:20. Io sono stato crocifisso con Cristo. Quanti di voi siete stati crocifissi con Cristo? Anche se tu hai qualche difficoltà ad ammetterlo che sei stato crocifisso con Cristo, però se hai creduto, se sei nato di nuovo, tu sei stato crocifisso con Cristo, perché altrimenti non potevi nascere di nuovo. Tu sei stato crocifisso con Cristo. Questo è un fatto. È un fatto. È il momento in cui lo credi, tu entri nella potenza di questo fatto, di questo atto compiuto da Gesù sulla croce. Io sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io quindi che vivo, perché se sono stato crocifisso con Cristo sono morto. Quindi non sono più io che vivo. Quella persona che quel giorno ha creduto in Gesù guardando la croce e ha ricevuto il perdono dei peccati, quella persona è morta. È una persona nuova, è venuta fuori, perché poi siamo stati risuscitati in Cristo. C'è la resurrezione, perché il primo tempo è la croce, ma il secondo tempo è la resurrezione. E non sono più io che vivo. Allora chi vive? Come mai sono ancora vivo? Chi è che sta vivendo la mia vita? E qui c'è la risposta: ma Cristo vive in me. Chi è che vive dentro di te? Ci credi? Allora per favore cresciamo in questa consapevolezza, perché anche questo è un fatto, ed è un fatto che noi dobbiamo consapevolizzare, vivere, dobbiamo maturare in questa nuova realtà, questa nuova dimensione. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E come vivo questa vita nuova, questo Cristo che è in me, come posso viverlo? La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio. Anche qui, questa versione, per favore, toglietela, mettetela la nuova Diodati. Perché qui dice, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, ma non è nella fede nel Figlio di Dio, è nella fede del Figlio di Dio. È la fede del Figlio di Dio. È la fede del Signore Gesù Cristo, è la fede di Dio. Comprendete, ragazze, che tipo di fede avete ricevuto? E con questa fede non potete perdere, perché con questa fede voi potete vivere la stessa vita che ha vissuto Gesù Cristo qui sulla terra, senza peccare, senza debolezze, senza fragilità. E se anche ci sono delle difficoltà, delle debolezze, delle fragilità, In Cristo avete la potenza di migliorare, di crescere, di maturare, perché i ministeri lavorano per questo motivo, per questo scopo nella Chiesa, farci crescere nella consapevolezza che ora Cristo vive in me, Giuseppe, Cristo vive in me, Cristo vive in te. Non sta vivendo, non stanno vivendo ancora le nostre paure del passato, le nostre debolezze del passato. Ora Cristo vive in me. È il modo come io posso vivere la potenza di Cristo, la sapienza di Cristo, la perfezione di Cristo, la santità di Cristo, le opere potenti che Cristo faceva. Tutte queste cose io le posso vivere per mezzo della fede del Figlio di Dio, perché la fede del Figlio di Dio mi permette di vivere Cristo in me. E quella vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Vedete che amore, con quale amore siamo stati amati. Noi non possiamo perdere, siamo già vincitori, partiamo già da una base di vittoria. Tu sei vincitore, proprio per natura sei un vincitore. Infatti il Romani 8 poi lo dice alla fine, dopo tutte le cose che vengono elencate: ora in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Wow! Addirittura guardate come la chiama la fede Giuda, che ha scritto la lettera a Giuda, fratello di Gesù. Questo Giuda è fratello di Gesù. Al verso 20, Giuda 20: ma voi carissimi, edificando voi stessi sulla vostra piccola fede, sulla vostra debole fede. Qui non c'è scritto ancora, ma adesso lo vedrete e vi salterà agli occhi. La fede qui viene chiamata, l'apostolo Giuda la chiama santissima. Ora nella Bibbia sappiamo che di santissimo c'è solamente la Trinità. Questo ci fa comprendere ancora una volta che questa fede è la fede di Dio, perché è santissima. Non è una fede qualunque, non è una fede religiosa, non è una fede umana, non è niente di tutto questo. È la santissima fede. Ma voi carissimi, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando nello Spirito Santo. Perché sta parlando di come affrontare le difficoltà e anche le persecuzioni. Edificando voi stessi sulla vostra santissima fede. Abbiamo una fede santissima. Santissimo significa che è la natura di Dio. Viene direttamente da Dio. Questa è la fede di Dio. Cos'hai tu? Per favore dillo. Io ho la fede di Dio. Se tu hai la fede di Dio, tutto è possibile. Nell'Antico Testamento si diceva: a Dio ogni cosa è possibile. Nell'Antico Testamento leggiamo di tutte le opere potenti che Dio ha fatto, e a volte quando hanno dubitato ha detto: il braccio di Dio si è raccorciato. Dio non può fare, non può rendere possibili tutte queste cose che sono impossibili. Mosè davanti al Mar Rosso grida e Dio gli dice: perché grida a me, alza il bastone, perché io posso fare questo e anche d'altro. Nell'Antico Testamento ci si affidava a Dio, alla sua azione, ma nel Nuovo Testamento è scritto che tutto è possibile a chi crede. Tutto è possibile alla fede in Dio, alla fede di Dio. Adesso quello che era solo in Dio, che era caratteristica divina, solo divina, ora è venuta a dimorare dentro di te. Quella fede che può ogni cosa, che può tutto, che può spostare le montagne, ora è dentro di te. La fede che ti permette di dire alla montagna: levati di qua e gettati nel mare. Se non dubiti in cuor tuo, ma credi in quel che dici, ti sarà fatto. Che meraviglia. Se ti viene di saltare dalla sedia, salta. Non ti preoccupare, con questa fede dobbiamo farli i salti. Come è avvenuto un po' tutto questo? Come Gesù ha compiuto tutte queste cose e ci ha donato questa fede? Perché prima non era possibile. Quindi Gesù ha dovuto compiere un percorso, ha dovuto portare alla perfezione attraverso un percorso. E vi dico così, senza bisogno di prendere i passi, perché poi ve li do e li potete studiare a casa, che Gesù Cristo, per compiere tutto quanto, ha dovuto identificarsi pienamente con l'uomo. Lui è stato il nostro sostituto nel giudizio che c'era sull'uomo, quel giudizio che ci condannava e ci portava all'inferno. Lui ha compiuto tutto, si è identificato pienamente con noi, sulla croce ha preso tutti i nostri peccati, è diventato il peccato. E per questo motivo lui è morto sulla croce, perché Gesù non poteva morire, perché non c'erano peccati in lui, perché il salario del peccato è la morte. Quindi per poter morire bisogna che si trovi il peccato, e in Gesù non c'era peccato. Come quindi poteva morire Gesù al posto nostro? Perché lui è diventato peccato per noi, si è caricato di tutti i nostri peccati, tutti i nostri peccati, anche più terribili. Se ne è caricato. Potenzialmente tutte le persone sarebbero libere dal peccato, potenzialmente, ma si riceve la liberazione dal peccato e la salvezza solo credendo in Gesù. Credendo in Gesù si riceve tutto quello che lui ha fatto per liberarci dal peccato, e Gesù già l'ha fatto, non lo deve fare. Questa salvezza è disponibile per chiunque, è disponibile per chiunque. Questa salvezza per chiunque, basta solamente aprire il cuore e la potenza di questa vita nuova entra dentro di te. Quindi Gesù prende tutti questi peccati, i peccati del mondo, e in quel momento muore per noi al posto nostro. Prende anche questa sofferenza della morte. Con la morte, e quindi con tutti i peccati che erano su di lui, lui va nei luoghi inferiori, va nel soggiorno dei morti, scende fino all'inferno, dove c'erano le chiavi della morte e dell'Hades. In Apocalisse al capitolo 1, poi lo leggerete, il verso 8, Gesù dice che lui ha le chiavi della morte e dell'Hades. Queste chiavi ce l'ha perché le ha prese quando, essendo diventato peccato al posto nostro, è andato all'inferno al posto nostro. E lì, quando è andato all'inferno al posto nostro come nostro sostituto, come nostro rappresentante, in quel momento lui è stato messo davanti al tribunale divino, perché nessuno può decidere se non Dio. E sono stati aperti i libri, è stato aperto il libro di Gesù come persona. Si è visto come lui ha vissuto, quanti errori ha fatto, quanti peccati ha commesso, quante debolezze ha avuto nella sua vita, quante trasgressioni ci sono stati nella sua vita, e si è visto nel libro di Gesù, nel libro personale. Ognuno di noi è un libro personale. Un giorno tutti i libri saranno aperti, i nostri sono già stati aperti. E i nostri sono stati tutti imbiancati, tutte le pagine imbiancate, siamo stati completamente liberati. E quando è stato aperto il libro di Gesù, si è visto che non c'era nessun peccato, nessuna trasgressione, nessuna debolezza, né in pensieri, né in parole, né in azioni. In Cristo Gesù si è trovata la perfezione, la santità, la giustizia. E allora per questo motivo non poteva essere trattenuto lì, all'inferno e Dio ha mostrato tutta la sua potenza, lo Spirito Santo ha manifestato la potenza di Dio e ha risuscitato Cristo dai morti perché non poteva essere tenuto lì sotto. Wow! Guardate come l'apostolo Pietro nella prima predicazione che lui fa dopo che sono stati riempiti di Spirito Santo e di potenza, cosa dice a un certo punto in Atti capitolo 2 il verso 24. Atti 2 24: ma Dio lo risuscitò, perché lì Pietro sta raccontando come loro sono andati contro l'unto di Dio, contro il Cristo, contro il Messia e lo hanno ucciso. Ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto. E dice anche, l'altra versione, dice anche che non poteva essere trattenuto nell'Hades. E poi continua dicendo anche altre cose. Poi il verso 27, eccolo: perché tu non lascerai l'anima mia nello Sheol o nell'Hades e non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Oh. Gesù Cristo è stato risuscitato dalla morte, è stato tirato fuori dall'Hades. Lo stiamo leggendo qui, è l'apostolo Pietro che sta predicando. È stato tirato fuori dall'Hades, dalla potenza dello Spirito Santo, non poteva essere trattenuto lì perché lui è il giusto. E lui stava facendo tutto questo come rappresentante dell'umanità, come mio rappresentante, come tuo rappresentante, come mio sostituto e come tuo sostituto. E quindi quando Gesù Cristo è risuscitato dai morti, in realtà tu sei stato risuscitato dalla morte. Tu sei risuscitato e ti è stata innestata, ti è stata messa una vita nuova che è la vita di Cristo. Ora Cristo vive in te e quello che hai ricevuto da quel momento in poi è la fede di colui che è risuscitato dalla morte. E la fede di colui che è risuscitato dalla morte può ogni cosa. Noi possiamo, quindi per questo motivo, possiamo anche vedere i morti risuscitare. E in qualche modo, quando il Signore ci ha fatto vedere che questa era la sua volontà, l'abbiamo visto. Abbiamo il nostro fratello Mauro di Arezzo, che è stato veramente risuscitato dalla morte. L'apostolo Pietro Varrazza ha raccontato della sua esperienza di morte, come lui era andato e si trovava davanti alla linea, a una linea di luce, lui racconta, una linea di luce, stava per superare quella linea di luce, in quel momento poi si è ritrovato invece con sua moglie che gli diceva svegliati. Ma lui sa, lui ha compreso, lui ha capito che era morto e che è risuscitato. Il nostro carissimo amico, il pastore Rodrigo da Riccione, lui muore mentre è in elicottero, muore perché lui perde i sensi completamente. Finalmente, quando l'hanno uscito dalla macchina, dopo averlo liberato dall'auto in quelle condizioni ormai distrutta, lo liberano, lo mettono in elicottero, lui era morto e ha avuto quelle visioni che ha avuto, dove ha visto cose straordinarie, cose meravigliose, che lui poi racconta in una sua testimonianza. Credo che l'abbia messo anche su Facebook o qualcosa del genere, sui social. E Dio l'ha risuscitato dalla morte, gli ha detto vai perché non è il tempo per te. E quando ci si trova in quelle condizioni si vive qualcosa di speciale, di particolare. Questo ci fa comprendere come Dio si sta prendendo cura di noi, ha preparato tutto per noi, non ci manca nulla. Quando saremo in cielo, lì avremo la perfezione in tutte le cose, ma già qui Lui si prende cura di noi, teneramente. E quando Lui si è trovato, dico solo questo come testimonianza a proposito di Rodrigo, che quando Lui si è trovato lì e Lui in quel momento stava pensando ai bambini, tre bambini piccoli, alla moglie, alla chiesa, a un certo punto ha sentito una gran pace, è come una voce, non c'era qualcuno che gli parlava, ma una voce che gli diceva: io mi prendo cura di tutto. E lui ha sentito una gran pace, come dire: tutto è assicurato, tutto è al sicuro, tutto è al sicuro, Letizia, tutto è al sicuro. Tutto è assicurato, non abbiate paura, non abbiate timori, non fate entrare mai paure nella vostra vita, per la morte, per le cose che accadono, state sereni, perché tutto è sotto il controllo di Dio, sul serio. E poi lui finisce, l'apostolo Pietro dice, poi più avanti nel capitolo 3, quando viene guarito lo zoppo, quello sin dalla nascita, la porta bella, e tutti guardavano verso di loro per quello che avevano fatto, che era stata guarita questa persona in questo modo così miracoloso, e lui lì testimonia: è la fede di Gesù che ha fatto questo, invitando le persone a credere in Gesù, ed è la fede di Gesù che ha fatto questo. Fratelli cari, è la fede del Signore Gesù che ha compiuto tutte le opere che ha compiuto, è la stessa fede che ora alberga nei nostri cuori, e tu usa quella fede e farai anche tu le opere del Signore Gesù Cristo, perché l'ha detto Lui, perché Lui ha detto: voi farete le mie stesse opere, anzi ne farete di più grandi di queste. Voglio andare alla conclusione. Voglio dirvi in quale area dovete mettere in funzione la vostra fede, molto velocemente, perché è importante che in questo tempo, e questa è la parola profetica per voi, dovete combattere, lottare per queste quattro aree con la fede di Dio che vi è stata data. Voi avete la fede di Dio, usatela. La prima area è per voi stessi. Marco 11, dal verso 22 al verso 24, viene spiegata la dinamica della fede, come funziona la fede, questa fede, la fede di Dio. Se uno dirà a questo monte: levati di qua e gettati nel mare, non dubita in cuor suo, ma crede in quel che dice, gli sarà fatto. E poi parla della preghiera e del perdono, che sono le azioni che accompagnano la fede. Se io ho fede, prego. Sapete chi sono per me le persone più che hanno più fede qui nella Chiesa? Quelli che approfittano della preghiera, degli incontri di preghiera, che pregano, che hanno una vita di preghiera. Perché chi ha una vita di preghiera sta manifestando il suo cuore verso Dio, quindi è una persona di fede, che ha fede in Dio e che sta credendo nella fede di Dio. Per questo preghiamo. Perché se io non metto in funzione la fede di Dio, perché non credo che possa fare opere potenti, neanche ci prego. Perché ci devo pregare? Che ci devo pregare a fare? Se so che non succede, ma tanto non succede niente. Ma siccome so che tutto può accadere, che tutto è possibile, allora per questo prego. E persevero nella preghiera, perché la perseveranza nella preghiera è un combattimento dove io vado a liberare una zona che è occupata dall'avversario. E quando tu stai per occupare una zona, un territorio occupata da un altro, non stai lì a guardare le tue debolezze, tu sai che devi perseverare, tu sai che devi entrare ad ogni costo, devi entrare per forza, quindi scardini le porte, rompi le mura ed entri in quella fortezza e liberi tutti quelli che sono tenuti prigionieri lì dentro. Forse ci sono i tuoi familiari prigionieri. Cosa stai facendo per i tuoi familiari, per i tuoi figli, per i tuoi genitori, per tuo fratello, per tua sorella? Stai combattendo con questa fede che è la fede di Dio? Quindi prima di tutto la prima area è per se stessi. Usa la fede per te, usa la fede per i tuoi bisogni, usa la fede per il tuo cammino, usa la fede di Dio per tutto quello che ti occorre, perché la fede di Dio è la fede di Dio e funziona. Seconda area, la famiglia. E mi piace prendere sempre questo verso in 2 Timoteo capitolo 1 il verso 5. perché è importante quello che noi insegniamo nelle nostre case, nelle nostre famiglie, miei cari. Fate in modo che nelle vostre case abiti Dio e insegnate la fede di Dio ai vostri familiari. Timoteo è arrivato ad essere un apostolo perché ha ricevuto l'insegnamento sin da piccolo di sua nonna e di sua madre. Ricordo infatti la fede sincera, la fede non finta, la fede sincera che è in te, dice l'apostolo Paolo a Timoteo, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Unice, e sono convinto abita pure in te. Io l'ho vissuta queste cose. I miei hanno avuto fede. Mia madre soprattutto era una donna di preghiera, e molte volte la notte la faceva diventare giorno con la preghiera. Ci ha insegnato questo stile di vita e ha creato in casa un ambiente di preghiera e di fede, e ci ha trasmesso la fede. Ora tutti noi figli stiamo servendo il Signore, chi qui, chi in altri posti, ovunque. In questo momento per esempio c'è mio fratello Elia che sta predicando a Pavia, c'ho un fratello che è pastore a Palermo, c'ho altri fratelli, un altro che è qui a Firenze che è anziano nella chiesa, c'ho un altro fratello ancora che è responsabile, che sta portando avanti l'opera del Signore nella sua casa, nella sua vita. Tutti quanti siamo nel Signore, e questo non è un caso, non è per caso, non è perché siamo stati fortunati. Beato loro, siano stati fortunati. No, fratelli cari, i nostri ci hanno trasmesso la fede. Noi abbiamo imparato la fede dai nostri genitori. Mia madre, qui ci sono tre generazioni. La nonna ha trasmesso la fede ad Eunice, alla figlia. La figlia ha trasmesso la fede al figlio. E pensate un po', il figlio è diventato apostolo, un ministro di Dio, usato da Dio in una maniera sorprendente, perché lui era accompagnato da segni, prodigi e miracoli e curava diverse chiese. Terza area, lo scopo e la chiamata. Su questo non parliamo perché ormai il tempo è compiuto, ma ci sarebbe parecchio da dire. Ma usa la fede di Dio per lo scopo di Dio sulla tua vita. Non dare la colpa agli altri se certe cose non funzionano, se non stai vedendo risultati nella tua chiamata, perché sei tu che devi esercitare fede, sei tu che devi camminare per fede, sei tu che ci devi credere. Una volta dissi a un giovane che mi fece una domanda: ma io sento questa cosa da parte del Signore di andare in questo posto e lì portare la testimonianza del Vangelo, io sento questo. E lui chiedeva a me cosa io ne pensavo, se io ci credevo oppure no, e io gli ho detto: scusa, perché chiede a me di crederci? Ci devi credere tu. Se tu ci credi, tutto è possibile. Se questo è nel piano di Dio, se questo è lo scopo di Dio e tu ci stai credendo, questo accadrà. È quello che è successo nella sua vita. Lui ci ha creduto, lui mi ha guardato, si è meravigliato del fatto che io gli abbia detto: perché vuoi che ci creda io? Perché se non ci credi tu, questo non succederà. Anche se ci credo io e tu non ci credi, non accadrà. Sei tu che ci devi credere. Sei tu che devi credere nella salvezza della tua famiglia. Sei tu che devi credere nella salvezza dei tuoi figli. Sei tu che devi credere nella potenza della guarigione nel tuo corpo. Sei tu che devi crederlo e sei tu che devi parlare. Sei tu che devi dichiarare. Sei tu che devi dire alla montagna: levati di qua e gettati nel mare. Questo per quanto riguarda anche lo scopo e la chiamata divina. E infine, Prima Timoteo capitolo 2 dal verso 1 al verso 4, e chiudiamo con questo. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per il re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità. Cosa dobbiamo fare per tutti quelli che sono costituiti in autorità? dobbiamo fare tutto quel tipo di preghiere, suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti. Per favore, non maledite le autorità, perché se anche la Chiesa maledice le autorità, allora veramente non c'è nessuna possibilità per noi di avere benedizione in questa nazione. Benediciamo le autorità, perché questa è la nostra chiamata. L'apostolo Pietro lo dice chiaramente: a questo siamo stati chiamati, a benedire, onde ereditiamo la benedizione. Se vogliamo vedere benedizione in questa nazione, anche la benedizione lì tra le autorità, tra chi ci governa, dobbiamo benedire. Benedici, 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 perché questo è il modo come possiamo vedere dei risultati. Fai ogni tipo di preghiera, suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti, ma soprattutto facciamoli anche per, verso 3, questo è buono e gradito davanti a Dio nostro Salvatore, verso 4, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Noi dobbiamo pregare e fare ogni tipo di preghiera, usare quindi la fede di Dio per la salvezza delle persone. Ognuno di noi è chiamato a questo. Prega ed evangelizza, prega ed evangelizza, prega ed evangelizza, prega ed evangelizza. E adesso ci alziamo in piedi. Alleluia, alleluia, santo sei Signore, Re di gloria. Il Signore mi usa per la sua grazia, per manifestare quindi questa ricchezza di grazia, in modo particolare per guarigioni che riguardano allergie, intolleranza, asma.